la notizia. Verrà presto estradato dalla Germania in Italia il giovane russo di origine cecena, ritenuto responsabile del brutale pestaggio del 22enne fiorentino Niccolò Ciatti il 13 agosto del 2017. Questo è accaduto in Spagna, fuori da una discoteca a Lloret de Mar, e dopodiché, per una serie di procedure legali molto, come dire, mediterranee, molto italiane, conosciamo un po' le vicende, questo signore, tra virgolette, è stato scarcerato ed è scappato in Germania. Lì è stato arrestato dall'Interpol e la Germania si è detta disponibile a estradarlo in Italia. C'è un problema di attribuzione del processo, il comune si costituì subito parte civile, se non sbaglio, sindaco, ci racconti lei questa storia.
Allora, dentro questa terribile vicenda ci sono un sacco di elementi. Cioè, il primo, e può apparire più paradossale, è il duplice diritto della famiglia e anche dell'imputato di venirsi giudicato in un tempo congruo, perché i 4 anni di carcerazione preventiva in un mondo normale sono un tempo corretto affinché venga svolto un processo. Non è accettabile nello stato attuale dell'Europa che ci sia una procedura tale per cui in 4 anni non si è celebrato nemmeno la prima udienza, e questo ha determinato il fatto che i termini di carcerazione preventiva sono decaduti e questa persona, senza essere giudicata, è scappata. Grazie a un lavoro enorme dei carabinieri, della magistratura italiana, della famiglia, e si è messa sempre a disposizione della giustizia, questa persona è stata riacciuffata e stradata in Italia perché c'è una richiesta parallela. Ma vi sembra logico, vi sembra normale che in questo dramma umano terribile si debba aggiungere altro dramma perché le procedure sono così farraginose?
No, infatti,
beh,
la vicenda
è una doppia condanna per la famiglia. Ora,
infatti,
vogliamo in tutti i modi che il processo venga celebrato. C'è la prima udienza il 26 di novembre, che la persona venga giudicata per quello che ha fatto.
Luigi Ciatti, buongiorno a lei.
Buongiorno.
Lei ha detto subito l'importante è che giustizia venga fatta, questa è la priorità. Ora si parla dell'attribuzione Spagna, Italia, lei che pensa?
Beh, diciamo che il passo che è stato fatto ieri è stato un passo molto importante, perché perlomeno il ceceno non scappa ed è in carcere. Il fatto che una magistratura spagnola, una giustizia spagnola non sia stata capace di fare un processo in 4 anni la dice tutta. Ma l'altra cosa che è veramente grave è che un giudice abbia concesso un permesso a un assassino, perché non parliamo di un presunto innocente ma di un assassino, affinché potesse andare a Strasburgo a ritirare dei documenti. Consideriamo questo: il 2 ha firmato a Girona, il 3 il giorno dopo era già in Germania, quindi stava tentando di scappare. Io mi chiedo, la coscienza di questo giudice che cosa gli dirà? Cioè, quindi è grazie alla magistratura italiana, ai carabinieri del ROS e alla polizia tedesca che è stato arrestato. Ora è stato in Italia, quindi la cosa principale è che lui non scappa. Dopodiché il 26 novembre è programmato il processo in Spagna. Se non ci sono novità dal punto di vista italiano, noi parteciperemo tranquillamente al processo in Spagna. Vero è che in Spagna la sua condanna può essere al massimo di 20 anni, non sono pochi, però per quello che ha fatto a Niccolò forse in Italia prenderebbe l'ergastolo, e non solo lui, anche il suo complice e penso anche il terzo, se avessero fatto gli spagnoli le indagini come dovevano essere fatte. Considerate che quella sera non un poliziotto spagnolo è entrato in quella discoteca, e anche questa parla da sola, no?
È una cosa vergognosa, infatti non c'è alcun dubbio. Tra le altre cose, gli spagnoli hanno fatto veramente un pasticcio totale. L'altra persona a cui lei si riferiva, Magomedov, è stato arrestato, anche lui è stato scarcerato, è stato riarrestato in Francia questa volta, non in Germania, per dire il pasticcio che hanno fatto gli spagnoli, che evidentemente sono tutti protesi a difendere le loro piste turistiche e a non gettare ombra sul turismo e sul business del turismo. Questo forse è la storia. Restate un attimo con noi perché volevo farvi sentire cosa ha detto il presidente della regione Eugenio Giani su Nicolò, su questa vicenda.
Io Nicolò non l'ho conosciuto, ma nei giorni in cui ho partecipato a tanti eventi che si sono svolti e che sono entrato in contatto con la famiglia, devo dirvi che doveva essere un ragazzo straordinario. Lavorava a due passi da qui, nel mercato di San Lorenzo. Era famoso con tutti per il suo spirito, la sua arguzia, la sua socialità, il suo profilo umano così bello e così alto. Aveva una ragazza con la quale si volevano tanto bene, si sarebbero probabilmente trovati insieme per una vita, che invece è stata brutalmente interrotta da quei calci di professionisti delle arti marziali che hanno poi vagato per tutta Europa stando più fuori che dentro, rispetto a una responsabilità che è quella di un omicidio, che abbiamo visto quanto in realtà fosse volontario dalle immagini che ci sono state trasmesse. Io devo dire che questo finalmente è una bella notizia, dà forza ai genitori, persone straordinarie, il padre, la madre, alla sorella, dà forza a tutti noi che crediamo nella giustizia. Io faccio tutti i complimenti al Ministero della Giustizia, ai magistrati, al Ministro che si sono adoperati, ma dobbiamo riconoscere, ecco, questa Europa consentendo l'estradazione dà il senso di come le cose stiano cambiando, di come ci stiamo più unendo, e in questo caso non servirà a rifarci vivere e conoscere Nicolò, però a dare il senso di giustizia attraverso il dramma che abbiamo vissuto nella sua scomparsa, questo sì.
Luigi Ciatti, non le faccio domande del tipo può perdonare o non può perdonare, mi sembra veramente delle stupidaggini queste, sono cose anche molto private e molto aleatorie. Però c'è la possibilità che venga processato in Italia questo tizio?
Allora, al momento, per il momento è tutto come stabilito in Spagna. Credo che l'unica possibilità sia un accordo fra Italia e Spagna affinché il processo si possa fare in Italia. Dico la verità, la vedo molto lontana come ipotesi. Sicuramente la preferirei perché venderebbero l'ergastolo. E sono convinto che le prove trovate dalla Carabinieri del ROS sono determinanti nella determinare la colpevolezza di quello che sappiamo che ha tirato il calcio, ma anche e soprattutto dell'altro. Indagini fatte come si deve fare, cosa che la polizia spagnola non ha assolutamente fatto. Fatto sta che l'unica rogatoria che hanno richiesto in Italia è semplicemente per interrogare me, mia moglie Sara e gli amici di Nicolò, dove le domande sono state di rito, e lo sappiamo, però hanno chiesto se Nicolò era un tipo violento, se Nicolò era un tipo che faceva partecipare alle risse normalmente, se era ubriaco, se si drogava, eccetera eccetera. Quindi voglio dire, se invece la rogatoria avesse richiesto aiuto ai carabinieri, alla polizia, per trovare testimoni, probabilmente la situazione sarebbe stata diversa. Io non capisco perché un paese europeo come la Spagna a livello giudiziario si muova in questa maniera. Credo che sia alla fine controproducente, perché chi manda i ragazzi in questi posti sono veramente tanti, credo che qualche dubbio gli comincia a venire.
Infatti non c'è dubbio. Luigi Ciatti, grazie per essere stato noi questa mattina.
Grazie a voi.
Grazie. E buona giornata. Sindaco Fallani, una battuta su quello che hai ascoltato finora?
Luigi si è dimostrato ancora oggi una persona di straordinario equilibrio, e la famiglia anche per noi è stato esempio nella comunità di Scandicci. Cioè, io lo dico sempre, lo guardo animo da genitore, di fronte a un dramma così il più forte può capitarti in modo così improvviso, anche se non ci si prepara mai. Tutte le energie di questi 4 anni sono state orientate a aiutare la magistratura a fare chiarezza e nel determinare le responsabilità dell'evento. Cioè è una cosa di una civiltà estrema, e anche la misura delle parole, del timbro, degli atteggiamenti avuti alla famiglia è sempre stata una misura straordinariamente equilibrata. Io credo che le istituzioni hanno il dovere di preservare la giustizia dei cittadini, di preservare il diritto ai cittadini ad avere giustizia. Quindi anche noi ci siamo sentiti rafforzati dall'atteggiamento della famiglia, abbiamo fatto il possibile, abbiamo cercato di sostenerla, di promuovere le iniziative, di mettere a disposizione i nostri spazi, la nostra capacità di rendere pubblica a tutti i livelli la situazione.
Sindaco, se può trattenersi ancora un minuto, volevo chiederle, cambiando sicuramente argomento, di un'altra questione che riguarda un'azienda presente sul territorio, che è la Giga Grandi Cucine, che produce attrezzature industriali per la ristorazione, che dal 2008 è stata acquistata da una multinazionale statunitense. A gennaio scade la cassa integrazione senza possibilità di nuovi ammortizzatori sociali, 41 dipendenti di Giga Grandi Cucine sono in grande allarme. Che succede da questo punto di vista?
Rappresentanze sindacali, tutti 40 lavoratori con la giunta, con la regione, c'era il consigliere per il lavoro Fabiani, consigliere Merlotti, insomma la situazione è paradossale, perché è un'azienda che fa prodotti di altissimo livello, ci dicono tutti gli operatori che il mercato è fortemente ripreso e ci sono anche altri ambiti nel quale queste professionalità possono essere spese. L'apertura della procedura è ormai da mesi sul tavolo. A luglio c'è stato un incontro, il 6 di agosto c'è stato un incontro in regione, l'unica dirigente rimasta ha detto che avrebbe fatto un sopralluogo per dire alle maestranze quali sarebbero state le commesse. Si prefigurava uno scenario per cui avrebbe lavorato la Giga per altre aziende facenti parte del gruppo della multinazionale. È avvenuto questo sopralluogo, la dirigente si è licenziata, di fatto da agosto i lavoratori sono in autogestione. L'11 di ottobre abbiamo lunedì prossimo un incontro in regione con l'azienda ed è un incontro decisivo, perché poi da pochi giorni più tardi potrebbero scattare 75 giorni precedenti, e lo sappiamo cosa significa in termini contrattuali, prima della fine, il 3 di gennaio, degli strumenti di cassa integrazione. Un paradosso, perché l'azienda è fortemente ha tante competenze all'interno, è fortemente in ripresa il settore, e quindi non si capisce questa situazione. Siamo quindi accanto non soltanto ai lavoratori e al lavoro, ma anche a un'idea di mondo che deve pensare la Toscana e l'Italia deve tenere un'idea di industrializzazione con capitale, con leggi e con motivazioni che siano nostre, che non appartengano a logiche finanziarie che vanno a fare algoritmi in Norvegia piuttosto che a Dubai e percepiscono che un sito non va più bene perché tu hai minori incassi rispetto a quello che tu prevedi di avere. E non funziona così.
Sindaco Fallani, grazie per essere stato con noi.
Anche a voi, buona giornata, grazie.